Viviamo in un mondo dove ormai le informazioni sono alla nostra portata molto velocemente, in qualsiasi attimo, ormai con un comune smartphone siamo bombardati di informazioni e possiamo sapere in un attimo quello che succede in ogni posto della Terra. Attraverso internet abbiamo accesso a un sacco di informazioni, a fatti che fino a pochi anni fa erano impensabili. In pochi secondi possiamo sapere cosa sta succedendo dall'altra parte della Terra. Questo cambia anche un po' le nostre abitudini. Semplicemente questa settimana mia moglie fa: avete visto le previsioni del tempo? Perché io devo stendere, quindi in base all'informazione del tempo lei avrebbe scelto il luogo dove stendere. Ma questo ci dà modo di capire come queste informazioni ormai modificano anche la vostra vita. Ma non tutte le informazioni che riceviamo sono vere. Ormai è diventato di moda un termine tecnico che si chiama fake news, cioè in pratica la notizia falsa viene spacciata per vera, ma non ha nessun fondamento. Sembrano notizie vere, ma sono inventate semplicemente per gioco, oppure c'è qualche scopo dietro, a volte per fare pubblicità a qualche prodotto. Insomma, c'è una ragione per mettere in giro queste notizie. E in un mondo sempre più pieno di notizie, come è possibile distinguere la notizia vera da quella falsa? Perché anche le fake news sembrano delle notizie vere. Spesso però la gente non è animata dal desiderio di sapere la verità. Spesso la gente quasi ama la fake news perché in un certo modo soddisfa qualche piacere interiore. Cosa c'è dopo la morte? Ci sono molte teorie. Se dovessi rispondere alla cosa la gente mi dice quando io parlo con loro riguardo al Vangelo, chiedo cosa c'è dopo la morte, se dovessi fare una statistica, il più delle persone dice non c'è nulla. Quando io sono morto, è tutto finito, non esiste un'anima, non esiste un al di là. Dicono che non è possibile sapere se c'è un al di là, perché nessuno è mai tornato da questo al di là per dire ciò che c'è. Non so se vi è mai capitato questa frase, che loro non hanno mai visto tornare nessuno dal regno dei morti, ma affermano una cosa sostanzialmente sbagliata, perché uno è tornato ed è Gesù. Gesù è tornato dalla morte e ha vinto la morte. Ma pochi sono disposti a voler credere a questo fatto. Rispettano tante cose magari di Gesù, sui suoi insegnamenti terreni, ma respingono l'idea che lui sia realmente risorto. Eppure, se si fermassero ad analizzare la cosa, il fatto della sua resurrezione, le evidenze dimostrerebbero la realtà di questo fatto. Ma per non voler credere, accettano qualsiasi fake news vada contro la resurrezione. Noi sappiamo che Gesù è morto per una pena capitale, ma la domanda è: Gesù era realmente morto? I soldati, perché molti sostengono che Gesù non fosse morto sulla croce, i soldati romani sappiamo che erano esperti carnefici. Sbagliarono quando giudicarono Gesù morto sulla croce. Il fatto che non gli spezzarono le gambe è un'evidenza del fatto che stabilirono che lui era realmente morto. Come vi ho avuto modo di dire, spezzando le gambe, il condannato a morte in pochi attimi moriva per soffocamento. perché in una posizione naturale i polmoni sarebbero rimasti intrappolati nel costato e muore come per annegamento. Il soldato che trafisse il suo costato ne è la prova, che si sincerò del fatto che Gesù era morto. Il fatto che i Vangeli descrivono che dal costato uscì della sangue e dell'acqua mostrano una realtà fisica, biologica, che dimostra che Gesù era morto. E il centurione romano che andò da Pilato confermò il fatto che Gesù era morto. Ma ci sono varie teorie che affermano che fosse una morte apparente, una sorta di stato comatoso, una sorta di svenimento. Ma allora ci dovremmo chiedere come ha fatto Gesù a sopravvivere 3 giorni in un luogo senza cibo, senza cure, senza acqua, dopo tutte le torture che ha dovuto subire. Come è stato per lui possibile liberarsi dalle fasce? E come è stato possibile per un moribondo rotolare una pietra? E come è stato possibile per un moribondo eludere le guardie romane, che erano a guardia del sepolcro? Come è stato possibile per un moribondo camminare per chilometri e presentarsi ad Emmaus? Com'era possibile apparire ai discepoli e convincere di aver vinto la morte se le sue condizioni erano di uno sopravvissuto? Perché Gesù, sappiamo dai racconti, che non appare mai in uno stato, sebbene porti le ferite nel suo costato e nelle mani e nei piedi, non appare come una persona lì che è scampata alla morte. Ci sono le teorie delle allucinazioni, che dicono che i discepoli erano tristi, erano addolorati per la perdita, ma le allucinazioni sono esperienze personali e private. Ma Gesù apparve almeno in 10 differenti occasioni, in una delle quali Paolo dice con più di 500 persone. Lo descrive in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 6. E poi c'è da dire che i discepoli non si aspettavano la resurrezione, quindi non era frutto della loro immaginazione. E quando si incominciò a predicare il fatto che lui fosse risorto, Luca ci dice che le parole sembravano loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. I discepoli stessi furono i primi a non credere al fatto che Gesù era realmente risorto. Inoltre le apparizioni spesso sono contraddistinte dal fatto che Gesù non fu subito riconosciuto. Un'allucinazione inoltre non ha un corpo fisico, non mangia, non cucina e non giustifica, come Gesù ha fatto, perché non solo è apparso ma ha cucinato e mangiato, e non giustifica una tomba vuota e il suo corpo introvabile. Infatti c'è la teoria del sepolcro sbagliato: le donne che andarono al sepolcro la domenica mattina, come vedremo, hanno sbagliato tomba. Beh, ma allora anche Pietro e Giovanni, nell'andare verso la tomba, hanno sbagliato la tomba, e Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, che abbiamo visto la volta precedente, avevano sbagliato la tomba. E i giudei e i romani non erano in grado di stabilire dove era la tomba vera, se volevano dimostrare la realtà di un corpo. Ma poi c'è la teoria che Gesù fu sepolto semplicemente in una fossa comune, che il suo corpo è stato buttato in una fossa comune. Come avevo detto, i giustiziati a morte, dal punto di vista dei giudei, non ricevevano una comune sepoltura, ma venivano buttati per disprezzo in una fossa comune, e che quindi questo luogo fosse oscuro. Ma i Vangeli invece ci parlano della sua sepoltura. E perché allora, quando i discepoli iniziarono a proclamare la sua risurrezione, i giudei o i romani non tirarono fuori il corpo di Gesù, sapendo che era una fossa comune? Quindi le fake news nacquero subito e prosperano nel corso di millenni contro questa evidenza storica. I giudei non risposero al fatto che i discepoli incominciarono a predicare che Gesù era risorto, indicando la vera tomba o mostrando il corpo di Gesù. E infatti dissero, i Vangeli ci dicono che affermarono che il corpo di Gesù era stato rubato, e nel dire questo affermarono indirettamente che la tomba era veramente vuota. Perché i discepoli poi avrebbero dovuto mettere in piedi questa storia, rubare un corpo? Con quale scopo? Avevano abbandonato Gesù, le loro aspettative, come sappiamo, erano diverse per questo regno, e quando Gesù aveva parlato di resurrezione non l'avevano mai capito. Quando Gesù fu arrestato e messo sulla croce, tutti l'abbandonarono, ebbero paura, abbiamo l'esempio di Pietro. Perché rischiare adesso che Gesù è morto? Perché affrontare una possibile morte per rapire un corpo? Cosa ne avrebbero fatto poi di questo corpo? Perché affrontare una possibile persecuzione da parte dei giudei e romani per mettere in piedi una storia fasulla? C'è poi la teoria dei romani, dei giudei, che loro hanno nascosto il corpo. Ma perché Pilato doveva rischiare adesso che aveva ottenuto quello che lui voleva? E i giudei, perché alimentare una storia che sarebbe andata contro di loro? Ma chi è veramente interessato a valutare tutte queste ipotesi? Spesso si accettano queste fake news perché queste teorie sono comode. La gente si mostra politicamente corretta nei confronti di Gesù, affermando che lui sia stato un bravo insegnante, rispettabile. Molti si definiscono anche credenti, ma non credono nella resurrezione. E allora a quale Gesù credono? Solo al personaggio storico? Ma non esiste un Gesù senza resurrezione. La Bibbia lo afferma chiaramente. Paolo in Prima Corinzi dice che se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo trovati anche falsi testimoni, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non resuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E poi dice che se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Cioè Paolo non divideva la sua predicazione dalla realtà della resurrezione di Cristo. Paolo non predicava un mondo migliore o un uomo migliore, un comportamento. Non voleva rendere gli uomini migliori. Paolo predicava la resurrezione di Gesù. Il Vangelo si basa sulla resurrezione di Gesù. E i Vangeli non hanno un carattere apologetico, cioè di voler difendere le evidenze dei fatti nel senso stretto. Non cercano di dimostrare la realtà storica di Gesù. La raccontano e basta. Se vogliamo anche con pochi particolari in maniera semplice. Giovanni nel suo Vangelo non si perde dietro a varie o a tutte questo tipo di speculazioni. E il brano di oggi ci mostra tre apparizioni di Gesù. Giovanni le racconta con un solo scopo: credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che la resurrezione è il segno inequivocabile che Gesù è Dio. Giovanni dice che avrebbe potuto scrivere molte altre cose su Gesù, ma non le ha scritte, e che quello che ha scritto è sufficiente per creare la fede. La realtà della resurrezione è una verità che, come vedremo, ha un forte impatto sulle persone. Non solo dà una certezza per dopo la morte, per l'eternità, non solo dà un conforto nei confronti della vita, ma la realtà della resurrezione trasforma profondamente le vite qua oggi e subito. Modifica le priorità dell'uomo, come vedremo. E attraverso queste tre apparizioni oggi vedremo tre aspetti. La resurrezione porta dal dolore alla gioia, dall'incertezza al servizio fedele e dal dubbio all'adorazione. E incominciamo a vedere la prima apparizione nel capitolo 20, dove dice che Maria invece se ne stava fuori al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. È interessante, e poi abbiamo già letto tutto il passo, è interessante che Gesù appare per primo a Maria Maddalena, appare a una delle donne che accompagnavano Gesù. Noi sappiamo che Gesù era accompagnato non solo dai suoi 12 discepoli, c'era anche un certo numero anche di altre persone che credevano, e poi c'erano delle donne che si occupavano del, diciamo, del servizio, della logistica di questo gruppo. E avevamo visto la volta scorsa che Maria era andata quella domenica mattina al sepolcro convinta di trovare il corpo di Gesù, voleva ancora onorare il corpo di Gesù, e che avendo trovato la tomba vuota era tornata a chiamare Pietro e Giovanni, i quali erano corsi per andare a sincerarsi della realtà di questa cosa. Ma è interessante che dopo che Pietro e Giovanni si sincerano che il sepolcro era vuoto e che avevano visto semplicemente le fasce all'interno e se ne vanno, Maria rimane nei pressi della tomba. E Maria quella domenica mattina era disperata, piangeva non solo per la morte di Gesù solo pochi giorni prima, ma era disperata anche per il fatto che il corpo di Gesù era stato rubato, non c'era più. Amava Gesù, soffriva per la sua mancanza, ma come Giuseppe e Nicodemo, la sua fede era una fede debole. Anche lei non credeva possibile che Gesù fosse risorto quel giorno. Forse non sappiamo se anche lei nella sala di sopra insieme durante l'ultima cena abbia sentito gli insegnamenti di Gesù che dicevano ora voi siete nel dolore ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Maria piangeva e rimase vicino a questa tomba, e mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Forse sperava di vedere qualcosa affinché potesse consolare il suo cuore. Un po' come quando noi cerchiamo qualcosa e non la troviamo, quante volte ripassiamo nello stesso posto nella speranza di ma forse non sono stato sufficientemente attento. Poi noi uomini siamo particolarmente incapaci di trovare le cose, non so voi, ma le donne sono molto più brave. Ed ecco, vide due angeli, ci dice Giovanni, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ma Maria non li riconobbe come angeli, e infatti parla con loro come fossero delle persone normali. Ed è interessante che lei risponde alla domanda che questi angeli pongono a lei. Ed essi gli dissero, donna, perché piangi? Ed ella rispose, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Ecco il problema di Maria quella volta, cioè quella domenica mattina. E mentre soffriva, voleva una risposta magari da questi due, e Maria avrebbe avuto una risposta, anche se non sperava minimamente né in chi né in cosa le sarebbe stato risposto. Infatti il versetto 14 ci dice che detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. In quella tomba che prima era vuota adesso c'è la presenza di tre persone, ci sono queste tre presenze, due angeli, e lei quando si volta vede Gesù. Due angeli che erano seduti ai lati del sepolcro e Gesù in piedi che subito non viene riconosciuto. Come mai Maria non riconobbe Gesù? Forse non si aspettava di vedere sicuramente Gesù, lei si aspettava di vedere un corpo, il corpo di Gesù. Forse il dolore e la disperazione non aiutavano a essere lucidi quella domenica mattina, ma sicuramente Gesù aveva un aspetto diverso da quello del venerdì. Non aveva le sembianze più di un uomo torturato. La sua immagine era di un corpo glorioso. Forse come per un cadavere non ne riconosciamo più l'aspetto. Per chi ha visto un morto, tante volte il dubbio è lui veramente? Non so, a volte noi vediamo una persona che c'è comune e quando è morta assume un altro aspetto. Poco tempo fa, non so se avete sentito, ho sentito la testimonianza di un padre alla televisione, vi ricordate quell'incidente che è successo all'uscita della discoteca, che è franata quella balaustra e sono morte 6 persone, e il padre non ha riconosciuto il cadavere, il corpo di sua figlia, perché per me era impossibile che fosse lei. Questo per mostrare come la morte stravolge anche il nostro fisico. Ma al tempo stesso forse possiamo anche presumere che quando saremo risorti il nostro corpo assume una tale gloria da renderlo quasi irriconoscibile a una prima vista. E Gesù le parlò riprendendola dolcemente e le fece la stessa domanda che gli angeli gli avevano posto. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» È interessante che Gesù non si rivelò subito. E perché piangeva Maria? La tomba vuota non era un luogo di disperazione e paura, ma doveva essere un luogo di gioia incredibile. Infatti, se proprio lacrime ci dovevano essere quella domenica mattina, non dovevano essere lacrime di disperazione, ma lacrime di gioia, perché le parole di Gesù si erano dimostrate vere. Chi cercava Maria quella domenica mattina? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». Maria scambiò Gesù per l'ortolano, forse era per lei a causa dell'ortolano che il corpo era sparito, o forse lui poteva dare delle giuste indicazioni di dove fosse il cadavere. Ma al versetto 16 Gesù le disse: «Maria». Gesù chiamò Maria per nome. Dio si rivela attraverso la sua parola e la sua chiamata. Non ha a che fare con l'intelligenza di Maria, ha a che fare con un potere sovrannaturale. Forse Maria era anche ottenebrata spiritualmente e Cristo, chiamandola per nome, le tolse come un velo attraverso pronunciare semplicemente il suo nome. La chiamata di Dio è sempre una chiamata efficace e irresistibile. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu in Genesi. Dio chiama e dona la fede. E in maniera misteriosa e efficace Dio apre il cuore più duro e disperato. Dio non si rivolge alla nostra intelligenza. Dio rompe la nostra ostilità conquistando il nostro cuore. Nessuna fortezza può resistere alla volontà di Dio. E sentire pronunciare quel nome, Maria, era qualcosa probabilmente di unico, rispondeva molto più che a qualsiasi domanda Maria potesse avere in mente. Diceva molto di più di come Gesù fosse realmente vivente in quell'attimo lì, presente, di come avesse potuto vincere la morte e aver ripreso la sua vita. Infatti Gesù non spiega niente a lei. Per Maria sentire pronunciato il suo nome da Gesù fu una chiamata diretta al suo cuore. Non rispondeva ai suoi molti perché, o a cosa, o a come fosse tutto possibile quella situazione sotto i suoi occhi. Semplicemente accese una luce nelle tenebre in un modo indelebile. Cambiò radicalmente il proposito di quella domenica mattina. Era andata al sepolcro per onorare un corpo. Il Cristo risorto adesso diventa la sua cosa più importante. Quello che adesso Maria non avrebbe più permesso di perdere. Infatti, ella voltatasi gli disse al versetto 16, in ebraico rabbuni, che vuol dire maestro, Gesù gli disse: non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre. Forse lei si è catapultata ai suoi piedi e lo abbracciò come per dire: questa volta non ti perderò più. Gesù però non era risorto per stare con Maria o con qualsiasi altro discepolo. Gesù deve salire al Padre, deve andare a preparare un luogo come aveva già promesso prima. Il suo tempo non era finito, sarebbe durato ancora 40 giorni su questa terra. Adesso la cosa più importante per Gesù è radunare tutto il suo gregge disperso. Sappiamo che a seguito dell'arresto e della sua morte tutti l'abbandonano, se ne vanno via, e perciò Gesù incaricò subito Maria di una missione: vada ai miei fratelli. Gesù incarica Maria di andare a trovare tutti i suoi discepoli. La domanda è: non poteva andare di Gesù stesso? Perché incaricare una donna? Perché usare una donna quando, secondo il costume ebraico, la testimonianza di una donna era nulla? Cioè, a un processo le donne non potevano testimoniare perché non erano ritenute credibili. Ma Dio ha scelto di rivelarsi attraverso la pazzia della predicazione. I discepoli erano chiamati a credere a una donna ciò che loro stessi non avevano capito quando Gesù stesso aveva spiegato loro quello che sarebbe successo. Ed è interessante che non li chiama discepoli, ed era iniziata una nuova relazione, è iniziato un periodo veramente di pace. Gesù mandò Maria dai discepoli chiamandoli fratelli. Per la prima volta Gesù chiama coloro che credono suoi fratelli. Un termine di pace. Un termine che indica che Gesù è risorto e non ha risentimento verso coloro che dovevano, per fedeltà, stargli vicino, lo avevano abbandonato. Maria doveva in un certo modo radunare i discepoli e portare loro questo messaggio da parte di Gesù: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Interessante che chiamò i discepoli dando questa definizione teologica senza precedenti: il Padre mio e il Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. E in quella missione Gesù chiariva il loro futuro. Gesù sarebbe salito al Padre, avrebbero dovuto far tesoro di tutto ciò che Gesù aveva insegnato nell'ultima cena e non dovevano farsi illusioni. Il regno non era di questo mondo e avrebbero dovuto stare in mezzo al mondo per parlare per nome di Cristo, ricevendo dal mondo odio. Questa è la volontà di Dio. E come per Gesù il suo cibo era fare la volontà del Padre, così adesso i fratelli in Cristo avrebbero dovuto nutrirsi della volontà del Padre sulla terra. E come Gesù era stato ubbidiente fino alla morte, così adesso Gesù stava radunando i suoi fratelli in un certo modo per chiamarli anche alla morte in nome del Vangelo. Ma come Gesù aveva vinto la morte, adesso i discepoli non dovevano più temere coloro che potevano uccidere il loro corpo, ma non avrebbero potuto uccidere la loro anima. Maria era arrivata quella domenica mattina alla tomba con la disperazione di una grande perdita. A questa si era aggiunta la scomparsa del corpo. E la resurrezione trasformò quelle ore di sconforto in una gioia senza freni. Cambiò il resto della giornata e il resto della vita di Maria. Sebbene non potesse trattenere Gesù, si mise subito in missione con la gioia delle sue promesse. E questo è un grande insegnamento per noi. Siamo a volte presi dalle faccende di tutti i giorni, siamo a volte persi nella sofferenza, abbiamo parlato questa settimana della sofferenza nella vita del credente, ma guardare la realtà della resurrezione e concentrarsi su ciò che Gesù comanda a fare trasforma la vita. Bisogna farlo nella gioia delle sue promesse, farlo nella gioia che la realtà di ciò che passiamo in questa terra è solo per un attimo, mentre il rispetto e l'obbedienza per Gesù ha a che fare con l'eternità. Ma la realtà della resurrezione non solo ci porta dal dolore alla gioia, ma porta dall'incertezza al servizio fedele. Al versetto 19 Giovanni dice che la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Quindi quella domenica fu spesa per riunire e raggiungere tutti i discepoli, ed è interessante che quella sera di quello stesso giorno si riunirono con gioia e speranza, ma anche nella paura. Avevano paura dei giudei, si erano chiusi in un luogo dove ci dice che Giovanni ci dice che erano chiuse le porte. La notizia, quella notizia che Gesù era risorto, adesso avrebbe seriamente messo in pericolo la loro vita. Avevano perciò cercato di riunirsi e cercavano protezione attraverso le cose del mondo, delle mura, delle porte ben chiuse, siamo in un luogo sicuro. Eppure quella precauzione fu un modo per dire qualcosa di più sulla natura di quella resurrezione, perché Gesù si presentò in mezzo a loro. Non c'erano muri o non c'erano porte che potessero limitarlo. Non lo aveva limitato la morte, e quindi non l'avrebbe limitato nessun ostacolo comune per un uomo. E Gesù si presentò con pace a voi. Si presentò in pace, portando pace. E io, se fossi stato uno di quei discepoli, avrei avuto paura di incontrare Gesù. L'avevo tradito 3 giorni prima. Come avrei potuto sopportare la sua presenza? Come avrei potuto gioire di fronte al fatto che ero stato un vigliacco di fronte alla sua morte? Il versetto 20: e detto questo mostrò loro le mani e costato, i discepoli dunque veduto il Signore si rallegrarono. Luca aggiunge dei particolari. Luca 24, versetti 37, dice che erano sconvolti e atterriti e pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Gesù perciò si presenta in mezzo a loro ed era vivo. Erano in pochi a vederlo vivo, mentre tutti lo avevano visto morto. Era la stessa persona. Gesù era risorto con un corpo glorioso, non limitato da nulla, non lo potevano frenare muri e porte. Eppure, come detto, era risorto loro con i segni della sua sofferenza, con i segni di chi ha voluto e dovuto soffrire qualcosa per qualcun altro. E anche in cielo, in Apocalisse, Giovanni dice che la sua presenza sarà come quella di un agnello che è stato immolato. Per cui un domani chi sarà alla presenza di Gesù lo vedrà con i segni di questa della croce. Gesù era lì con loro, eppure ancora non era sufficiente per i discepoli. Infatti, come abbiamo detto, Luca, non solo Tommaso aveva questo desiderio di vederlo e toccarlo, ma Gesù stesso aveva proposto quella sera agli undici: guardatemi e toccatemi. E Luca aggiunge che, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza, a dimostrazione che non era uno spirito e che lui si era cibato del comune cibo di qualsiasi uomo. Versetto 21, allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Come per Maria, anche i discepoli furono subito incaricati di una missione: come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Allo stesso modo, i discepoli erano inviati nel mondo, non solo a Israele, ma ai confini della terra. Il regno non sarebbe stato Israele, Gerusalemme non era la sua città, o almeno non è questo il tempo per questo tipo di regno. Verrà quel momento. Adesso la buona novella deve raggiungere il mondo perché Dio lo ama nonostante il suo l'odio che il mondo ha dato e il rifiuto verso Cristo, lo ama nonostante il mondo non sia amabile, lo ama nonostante il mondo non voglia essere amato da Dio, lo ama a tal punto di aver dato suo figlio come prezzo di riscatto e lo ama e lo vuole raggiungere attraverso i discepoli. Oggi la Chiesa vuole rivelare la realtà della sua resurrezione usando uomini, usando la Chiesa. Vuole rivelarsi. Gesù non si rivelerà di presenza tranne Paolo, ma è l'unica eccezione. Non vuole rivelarsi al mondo di persona, ma chiamando tanti Maria e discepoli, me e te, a chiamare uomini a credere a questo fatto. I discepoli non avevano le caratteristiche per questa missione. Intanto, come abbiamo visto, non ci credevano fino a questo punto. Loro desideravano altro. Solo poche ore prima si erano mostrati paurosi e traditori. E poi, in quel momento, di fronte a Gesù, si mostrano ancora dubbiosi e spaventati. Come era possibile raggiungere per questi uomini il mondo? Sopportare il suo odio e la persecuzione? Questi uomini non erano quelli che avremmo potuto definire uomini degli eroi, non erano dei valorosi, erano pieni di difetti. Gesù non li aveva scelti per nessuno delle loro caratteristiche. Gesù non riponeva fiducia nelle loro persone. Avevano dato più prova molte volte del fatto che non erano affidabili. Gesù però li avrebbe trasformati in quello che poi diventeranno. Lui avrebbe conferito la capacità attraverso la potenza che vediamo. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Gesù li investì di un potere sovrannaturale. Gesù non si basava sulla loro capacità, come detto, ma trasformava quel gruppo impaurito, chiuso in una stanza, in uomini che avrebbero sconvolto e conquistato il mondo intero. Anche se questa è un'anticipazione, loro riceveranno lo Spirito Santo alla Pentecoste. È semplicemente un atto simbolico questo che vediamo. A Pentecoste si inaugura questa nuova era, l'era del nuovo patto. Prima di allora lo Spirito non dimorava nel credente e comunque mai in modo stabile. Gesù soffiò su di loro come Dio soffiò per dare alito vitale ad Adamo. Il soffio di Gesù è il soffio di Dio. Da allora in poi la Chiesa beneficia di questa potenza. Non una potenza per guarire i mali del mondo, non per parlare in altre lingue o altre cose estatiche, ma per raggiungere e chiamare i credenti. Gesù, soffiando, concesse loro un'incredibile autorità. Versetto 23: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Gesù non concesse il potere di perdonare come fa la Chiesa cattolica. Nella Bibbia non lo troviamo mai. Nessun apostolo, nessuno fa questa cosa qua. Il senso di queste parole ha a che fare con la salvezza. Il Vangelo solo salva, il Vangelo è la potenza di Dio che salva il credente. La predicazione e la risposta alla predicazione del Vangelo determinano chi è perdonato da chi non lo è. E Gesù incarica uomini a essere portavoci della verità della sua resurrezione, a predicare la sua verità, ad annunciare il perdono di Dio, e se questo perdono realmente creduto trasforma le vite delle persone. E in base a come le persone reagiranno si può stabilire se siano credenti o meno, se si sono ravvedute veramente o se la loro cristianità sia solo nella loro bocca. Non spetta a me chi perdonare e chi no, ma posso capire chi lo è stato da chi no, e di conseguenza agire nei suoi confronti, affrontare il suo peccato. Molti si nascondono dicendo: tu non sai cosa c'è nel mio cuore, e questo è vero, ma è vero anche che la vita delle persone rispecchiano se stanno seguendo Cristo o meno. Si vedono dalle cose che amano e per le quali vivono, se combattono per una vita santa o se alla fine non sono diverse da quello che erano prima. La realtà della resurrezione trasformò quegli uomini e continua oggi ancora a trasformare. La verità della vittoria della morte porta dal dubbio, dalla paura, dall'incertezza, al coraggio, alla determinazione, alla convinzione per un servizio fedele, alla santificazione. Ma la realtà della resurrezione porta anche dal dubbio alla vera adorazione. Versetto 24 dice che ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Perché Tommaso quella sera non era con i discepoli? Tommaso amava Gesù. Capitolo 14, voleva sapere la via per andare dietro a Gesù, e quando Gesù dice usciamo, Tommaso grida: usciamo per morire anche noi con lui. Però forse l'evento della crocifissione aveva sconvolto profondamente le sue aspettative. Forse era così sconvolto da resistere alla chiamata al raduno dei discepoli. Potremmo dire era il più scettico di tutti. Maria non lo aveva raggiunto quella domenica? Lo aveva raggiunto perché Luca ci dice che Maria, insieme ad altre donne, incontrarono gli undici e tutti gli altri, ma quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Forse Tommaso non credette al richiamo subito di Maria e degli altri discepoli. Forse Tommaso aveva più bisogno di tempo rispetto agli altri. Tommaso aveva nella sua testa un ragionamento errato, sbagliato. Io crederò solo quando vedo e quando toccherò Gesù. Pensava che questo veramente avrebbe conferito lui la fede. Ma Tommaso non era peggio degli altri. Tommaso era identico a tutti gli altri. Infatti Gesù, quando appare a loro, si fece vedere e li sfidò a toccarlo. Tommaso ci mise 8 giorni per arrendersi alla chiamata. Infatti versetto 26 dice: 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Ancora una volta Gesù si presenta in un luogo come 8 giorni prima, com'era quel luogo, chiuso da porte. Ancora hanno paura di quello che può succedere. E Gesù viene proprio per Tommaso, vuole vincere il suo cuore, a consentire alla sua richiesta, alla sua sfida di essere visto e toccato. Gesù andò incontro a lui, a colui che aveva scelto e chiamato, e andò incontro ai suoi dubbi, mostrandogli misericordia, pazienza e compassione. Gesù si presenta realmente a lui e proprio per Tommaso. Aveva attraversato ancora una volta muri e porte, eppure poteva essere non solo visto ma toccato. Giovanni non ci dice che Tommaso toccò veramente Gesù. Tommaso si è conquistato questa triste fama, la fama di chi per vedere deve toccare. Eppure dovremmo ricordare Tommaso per la più importante dichiarazione che nessun discepolo ha mai proferito. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. In questa citazione c'è il più alto riconoscimento, forse pari a quello che Pietro fa in Matteo 16 quando dice: Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Tommaso riconobbe Gesù come Dio, come suo Signore, come suo padrone. In un attimo i suoi dubbi, le sue incertezze sparirono. Riconoscere questa verità lo portò ad una alta, vera e totale adorazione. Potremmo pensare che Tommaso è stato un prediletto a vedere questa verità della sua resurrezione. Gesù non riprese lo scetticismo di Tommaso, ma guardò oltre l'esperienza di Tommaso. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beato quelli che hanno visto, che non hanno visto e hanno creduto. Gesù non apparirà a molti giudei, ai samaritani e fino all'estremità della terra. Eppure coloro che credono alla proclamazione del Vangelo, alla verità della resurrezione, sono più beati di Tommaso. Gesù dice: beati coloro che crederanno senza avermi visto. Beato non significa uno stato di felicità o di estasi, ma una condizione di accettazione di fronte a Dio. Donald Carson dice che senza apparizioni ai discepoli non ci sarebbe mai stata nessuna fede cristiana. Successivamente i credenti giunsero alla fede per mezzo della loro predicazione. Beati perciò sono coloro che non possono condividere l'esperienza di Tommaso, ma attraverso l'esperienza di Tommaso diventano partecipi della sua stessa fede e della stessa adorazione. Noi crediamo senza aver visto, e Gesù dice che noi siamo più beati di lui. Siamo qua non perché abbiamo visto qualcosa, siamo qua semplicemente perché qualcuno, ripieno di Spirito Santo, in modo misterioso è stato usato da Dio per aprire il tuo cuore. Qualche credente nella nostra esperienza ha attraversato la nostra esistenza e in un certo modo è come se Gesù avesse esclamato: Maria, Davide, Teresa, eccetera, 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 siamo stati chiamati. Questa chiamata che trasforma le persone, che cambia le priorità, che porta alla vera e totale adorazione. Questa è la realtà e l'impatto della verità della resurrezione. La resurrezione non è semplicemente un fatto perso 2000 anni fa. Continua ancora oggi a vincere i cuori. Le persone continuano a pensare che solo vedendo crederanno. Questa non è la verità, è semplicemente una scusa. La realtà storica della resurrezione vale molto di più di qualsiasi visione. La verità è che le persone amano il peccato e non vogliono cambiare le loro vite. Amano le tenebre e odiano Dio anche se non lo ammettono. Ma la Bibbia non mente e li smaschera. l'uomo vuole vivere la sua vita e godere la sua indipendenza. Non vuole cambiare le sue priorità. Non vuole un Dio che lo chiama a un servizio, a una missione. Non vuole spendere le domeniche e il resto della sua giornata ad adorare un Dio. Perciò negherà la verità della resurrezione. Ama la fake news. Darà ragione su, forse accetterà qualcosa di Gesù, ma respingerà la resurrezione perché questo lo porterà a confrontarsi con Dio. Paolo predicava la resurrezione. In Atti capitolo 17, quando andò ad Atene, è molto interessante che parlando al Dio sconosciuto disse: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. L'unico argomento di Paolo ad Atene era: Gesù è risorto dai morti. Sappiamo attraverso la predicazione di Atti, lui parlava della realtà dell'Antico Testamento, a un popolo che non conosceva le scritture ha usato solo la verità della resurrezione. Come reagirono gli ateniesi? Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta, sei un pazzo, non esiste una resurrezione. Dobbiamo pregare per loro. Tu però fai come i primi discepoli, riunisciti con loro, raggiungi il mondo, adora Gesù. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, perché questo brano straordinario ci mostra la realtà più alta, Signore, della divinità di Cristo, il fatto che Lui ha vinto la morte e che questa realtà, Signore, non è solo confinata per Lui, ma è una realtà per noi, perché, Signore, allo stesso modo anche un giorno, al suono della Tua voce, ogni corpo tornerà a vivere. Ma, Signore, in attesa di quel giorno, questa realtà della resurrezione, Signore, deve modificare le nostre vite. Ci chiama al mandato e alla missione, Signore, che Tu conferisci a ognuno di noi. Abbiamo visto Maria prima, i discepoli, Tommaso, Signore, che sono stati uomini trasformati e che si sono messi fedelmente al Tuo servizio. Signore, trasforma. Avendo ricevuto anche noi lo Spirito Santo, Signore, trasforma le nostre vite per renderci fedeli come lo sono stati loro. In Cristo Gesù. Amen.